Romani capitolo 6, dal versetto 15 al capitolo 7, versetto 6. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestate le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avete allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo, mentre il marito vive, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera da quella legge. Così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose, risvegliati dalla legge, agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera.
Bene, benvenuti anche da parte mia e continuiamo questa esposizione con Romani, siamo ormai a diverse predicazioni e il tema che oggi noi affrontiamo, il tema del brano che abbiamo letto, cioè la seconda parte del capitolo 6 e i primi 6 versetti del capitolo 7, in qualche modo continuano l'argomento che Paolo ha iniziato nei primi 14 versetti del capitolo 6, l'argomento che abbiamo guardato la settimana scorsa. Se vi ricordate, la settimana scorsa il tema era un po' quello dell'unione con Cristo, cioè gli effetti dell'essere adesso come credenti uniti a Cristo. C'era una domanda che probabilmente girava nelle menti dei romani e che Paolo risponde a quella domanda, versetto 1 del capitolo 6. Il Vangelo, ossia il fatto che siamo salvati per grazia, ci lascia veramente senza alcun incentivo, senza alcun potere per cambiare lo stile di vita peccaminoso che caratterizza la vita di un non credente, cioè la vita che si aveva prima di conoscere il Signore? La risposta, articolata nei versetti da 2 a 14, ci dice niente affatto. Non è che perché siamo sotto la grazia adesso possiamo rimanere così come eravamo. E abbiamo visto che il Vangelo ci dà la conoscenza, ci dà la forza, ci dà il potere per cambiare e per arrivare ad uno stile di vita diverso. Il brano di oggi è in linea con questo, però si pone da una prospettiva leggermente diversa. Se nei primi 14 versetti del capitolo 6 la prospettiva era quella della libertà del credente in Cristo, la prospettiva in questi altri versetti che abbiamo letto quest'oggi è quella della schiavitù, dell'essere servi del credente adesso in Cristo. Guardate versetto 6, capitolo 6, versetto 1. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Versetto 15. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Cos'è, Paolo? Ti sei confuso? Quante volte vuoi continuare a parlare dello stesso argomento? Ma non è proprio lo stesso argomento. Nei versetti da 1 a 14 Paolo ci ha detto che il Vangelo ci dà un nuovo e differente incentivo per un cambiato stile di vita, uno stile di vita che manifesta il carattere di Dio. Paolo ci ha detto che nel momento in cui il credente afferra quello che c'è dietro l'opera di Cristo, quello che c'è, il disegno che è nella mente, che era nella mente di Dio con il sacrificio di Cristo sulla croce, il credente concepisce la grandezza di questo piano, ci si accorge che dovrebbe scattare, non ci si accorge, dovrebbe scattare e deve scattare una molla di gratitudine, c'è una reazione di riconoscenza, di riconoscimento a Dio che dovrebbe portare ad una vita diversa. Questo riconoscere l'amore di Dio in Cristo per ciascuno di noi dovrebbe essere l'incentivo per una vita trasformata, una vita santa. La molla per un comportamento santo, ci dice cioè Paolo, non è più il timore o la paura di Dio, ma neanche la fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità per poter salvarci, per poter salvare la nostra vita con le nostre opere. Paolo ci dice che è semplicemente l'amore di Dio. E quindi arriva a questa magnifica conclusione. Versetto 14. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Non siete cioè sotto più le prescrizioni, le richieste della legge per poter essere salvati, ma voi adesso siete sotto la grazia, cioè avete conosciuto il libero dono di Dio in Cristo. E quindi non dovete più ricercare, affannarvi di essere salvati. Ma allora, da questa espressione del versetto 14, non siete più sotto la legge, ne deriva la domanda del versetto 15. Ma allora, che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo più sotto la legge? Quale relazione esiste fra il Vangelo della grazia e i comandamenti di Dio? Quali motivazioni dovremmo avere noi per una vita santa? Perché dovrebbe essere importante del tempo quotidiano personale con il Signore e con la Sua parola? Perché dovremmo sforzarci di allineare la nostra vita, il nostro cammino a quello che Lui definisce come giusto e retto, cioè a quello che troviamo nella Sua parola? Perché? Perché? Paolo ci dà la risposta. Ci dà la risposta, e la prima cosa che fa nel darci la risposta è confrontare una delle nostre più grandi illusioni, una delle illusioni più grandi che ha sempre avuto l'uomo, un'illusione che risale ancora all'Eden, che è quella della pretesa della libertà. La prima cosa che Paolo ci dice è che quando noi decidiamo di offrire la nostra vita a qualcosa o a qualcuno per ubbidirgli, automaticamente diventiamo schiavi di quella cosa o di quel qualcuno. Io non sto dicendo che cosa è quel qualcosa o quel qualcuno, se qualcosa o qualcuno è buono o cattivo, al di là di questo, ma nel momento in cui poniamo la nostra fiducia in qualcosa, in qualcuno, noi diventiamo schiavi di quel qualcosa o quel qualcuno. L'abbiamo visto nella seconda predicazione che avevo fatto ancora io, e cioè: se vuoi sapere qual è il Signore della tua vita, vai a ricercare la cosa che controlla la tua esistenza. Che cos'è che controlla la tua esistenza? Ricerca di potere? Bisogno di accettazione? Bisogno di essere accolti dagli altri? Bisogno di amore? Bisogno di affermazione? Che cos'è che controlla la tua esistenza? Qualunque cosa essa sia, quella è il tuo Signore. Quella è il tuo Signore. Ma riconoscere questa realtà, riconoscere che affidandosi a qualcosa o a qualcuno si è dipendenti da questa cosa, da questo qualcuno, non è una verità comoda, è una verità fastidiosa, ed è appunto quello che si va a scontrare con uno dei più grandi miti dell'uomo, che è quello della pretesa della libertà. E qualcuno allora, irritato da questa affermazione, potrebbe dire: il tuo ragionamento è sì valido, ma è valido solo per le persone religiose, cioè per quelle persone che hanno un sistema di riferimento a qualcos'altro, a un Dio, qualsiasi forma sia, una divinità, un qualcosa di superiore, di trascendente, ma non per me. Anticipando questa specie di fuga in calcio d'angolo, poi Jones, che sicuramente avete sentito molte volte nominare, ebbe a dire: tu puoi obiettare e dire io non sono religioso. Il punto è che tutti siamo religiosi. Qual è la tua religione? Bene, la tua religione è ciò a cui fai affidamento. La tua religione è ciò per cui vivi, ciò in cui speri. Il tuo Dio è ciò a cui affidi te stesso, a cui affidi il tuo tempo, a cui affidi la tua attenzione, a cui affidi il tuo pensiero, il tuo denaro, a cui affidi tutta la tua vita. Il tuo Dio è quella cosa a cui guardi nei momenti in cui hai le difficoltà, nel momento in cui l'idea di Dio non è più sufficiente. Quello è il tuo Dio. Allora il problema non è se sei o non sei religioso, il problema è qual è la tua religione. Il problema è chi è l'Iddio della tua religione. E Paolo, che sviscera bene il problema, risponde anche a questa domanda e ci dice: al di là della sembianza, della forma che può avere questa qualcosa o questo qualcuno, se stringiamo all'osso, ci accorgiamo che ci sono solo due alternative. Cioè ci sono solo due possibili signori, due possibili maestri, non ce ne possono essere tanti, possono avere forme diverse, ma alla fine sono solo due. Ci sono due categorie di maestri, ci sono due categorie di schiavitù. Noi possiamo essere fratelli, e mettiamocelo bene in testa: o servi del peccato o servi di Dio, o servi della giustizia o schiavi della morte. Ma se la schiavitù della morte è veramente quella al peccato, è veramente quella che ci aliena, quella che ci separa, quella che ci distrugge perché ci allontana da Dio, la schiavitù a Dio invece è quella che porta alla giustizia, il cui frutto, se vi ricordate cosa si dice in Galati, è gioia, pace, autocontrollo, bontà. E non è certo un frutto di perdizione, ma è un frutto succoso, un frutto buono. Ma in ogni caso è un servizio. Ma in ogni caso è una schiavitù. Noi non possiamo decidere di essere in una posizione di dipendenza. Non siamo quelli che hanno l'ago della bilancia in mano. E mai lo potremo essere. Noi siamo o servi del peccato o servi di Dio. Vogliamo vedere bene un po' questi due maestri? Versetto 10 e 16. Voi sapete... Non sapete voi che se offrite a qualcuno come schiave per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato, schiavi del peccato, o dell'ubbidienza. Salto alcune parole per farvi sottolineare questi due maestri. Versetto 16, schiavi del peccato o schiavi dell'ubbidienza. Versetti 17 e 18, nuovamente, schiavi del peccato, servi della giustizia. Versetto 20 e 22, schiavi del peccato, servi di Dio. Non c'è dubbio, queste sono le due alternative, l'una o l'altra schiavitù. Ma in che modo queste due schiavitù le possiamo raffrontare? In che modo potremmo noi raffrontare la schiavitù al peccato con il servizio a Dio? Proviamo a vederle in confronto per quanto riguarda la loro origine, per quanto riguarda la loro evoluzione, la loro crescita, il loro decorso e i loro risultati. Vediamo in cosa sono uguali e in cosa differiscono. La loro origine, versetti 17 e 18. versetto 17, la prima parte. Ma ringraziato sia Dio perché eravate schiavi del peccato. Eravate, un verbo nella forma imperfetta. Cioè, noi eravamo in questa condizione per natura. Non abbiamo dovuto fare nessuna scelta. Non abbiamo dovuto fare nessuno sforzo per essere schiavi del peccato. Noi siamo nati schiavi del peccato. Lo abbiamo visto nelle predicazioni precedenti della nostra rappresentanza anche in Adamo, del nostro essere in Adamo. E la nostra natura, per la nostra condizione per natura è appunto quella di essere schiavi, schiavi del peccato. Noi automaticamente nasciamo in quella condizione. Non dobbiamo fare nulla. Ma il versetto 17 è bellissimo perché inizia con quella piccola espressione che cambia tutto. Ma c'è un qualcosa che ha spezzato quell'automatismo che regola la nostra vita umana. C'è un qualcosa che ha rotto il potere di quella schiavitù, della schiavitù del peccato. E cioè che cosa? La grazia e l'opera di Dio. Voi siete diventati servi di Dio nel momento stesso in cui vi siete convertiti a Lui. La conversione è il momento di passaggio da un servizio all'altro, da un reame all'altro. Questo è il vero spartiacque. Non è la nostra condizione economica, non è il fatto perché siamo occidentali di una tradizione cattolica, cristiana, non è perché siamo bianchi piuttosto che neri, piuttosto che gialli, o chi è nero piuttosto che bianco, piuttosto che giallo, non vi offendete, ma il fatto che ci siamo convertiti a Dio. Questo è l'elemento di cambiamento. E vorrei che anche voi coglieste gli elementi che introducono questo cambiamento nella vita della persona. Versetto 17, lo leggo ancora una volta. Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. La prima cosa, forma di insegnamento. Il Vangelo. Quando noi presentiamo il Vangelo a qualcuno, è vero che nei primi stadi della fede, nei primi giorni di quando qualcuno si avvicina alla fede, c'è molta euforia, si dice che c'è zelo senza conoscenza. In qualche modo è vero e deve essere così, è come quando si è infatuati di qualcuno che si pensa che sarà la moglie, il marito della propria vita, della propria esistenza. C'è questo elemento di emozionalità. Ma ci dice qua Paolo di quella forma di insegnamento, cioè c'è un contenuto. C'è un contenuto che viene passato, altrimenti quelle conversioni saranno pseudo conversioni, saranno false conversioni, saranno come quel grano che cade nelle strade dove c'è la roccia e dopo le preoccupazioni lo porteranno via. Un po' per ritornare alla parabola. C'è una forma di insegnamento, un corpo di dottrine, e cioè Cristo che ha dato il suo vita, il suo sangue in sacrificio sostitutivo per il peccatore. Questo è il contenuto essenziale del Vangelo, che deve essere passato quando noi annunciamo lo stesso. Di cuore, ci dice Paolo, cioè significa che il Vangelo influenza nell'intimo, dall'interno, la vita del credente. Il Vangelo non è una risposta semplicemente intellettuale del nostro bisogno di religiosità, ma neanche una risposta puramente emozionale, cioè del nostro cuore. Il Vangelo deve essere qualcosa che è totalitario. Di cuore avete ubbidito. E avete ubbidito. E avete ubbidito. Significa che il Vangelo non si accontenta di rimanere in superficie nella mia o nella tua vita, ma vuole scendere e mettere radici, vuole scendere nel profondo. Vuole manifestarsi nella vita di tutti i giorni. E quarto elemento, quel ma sia ringraziato Dio. Il Vangelo inizia in Dio, poiché è Egli che ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo ingento figliuolo, e termina in Dio, ma sia ringraziato Dio, cioè con la santificazione, con la nostra glorificazione. Che cosa è la nostra santificazione? Un rendere gloria a Dio. Il Vangelo inizia in Dio e il Vangelo conclude, cioè porta, termina a Dio, perché tutto ritorna a Lui. c'è questa dimensione della centralità dell'opera del Signore, dal principio fino alla fine. Questi sono gli elementi del Vangelo. Per cui che cosa ci dice Paolo in questi versetti 17 e 18? Ci dice che la schiavitù del peccato inizia con la nascita. Nessuno sforzo, è tutto donato. È il nostro punto di partenza. Ma che la schiavitù a Dio inizia con la nuova nascita, che ci rende capaci di afferrare il Vangelo con il cuore e di trasformare questo Vangelo tutta la nostra esistenza. Ma il punto è che questi due signori, questi due reami, non si accontentano di essere lì. Questi due reami hanno un'evoluzione, hanno un'origine, ma anche un decorso. Sono come le malattie, quelle gravi, delle peggiori. Iniziano con nulla e diventano che infettano tutto il corpo, sia il Vangelo che il peccato. E in questo sono molto simili. Abbiamo visto che l'origine è totalmente opposta, una per natura, l'altra per nuova nascita. Ma lo sviluppo è simile, si radicalizza. L'uno e l'altro si radicalizzano nella vita della persona. C'è una cosa che adesso i vari psicologi, i cognitivisti, sono quelli che fanno tanto affidamento sul comportamento, ci hanno detto, e cioè che con l'andare del tempo, quando uno fa delle cose, acquista delle capacità, adesso si chiamano skills, cioè delle capacità di fare delle cose, le stesse cose in modo automatico, in modo semplice. Ed è vero, la pratica ci crea le abitudini. Ora, questo è vero, ed è vero per il peccato, ma è vero anche per la nuova nascita, per la nuova vita in Cristo. Ci crea delle abitudini, e il fatto è che se le motivazioni sono sbagliate, inneschiamo un ciclo di perversione, che è quello che si dice Paolo al versetto 19. Parla alla maniera degli uomini a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità. È come se Paolo stesse dicendo: c'è una progressione, prestate le vostre membra, impurità, un ulteriore decadimento e maggior debolezza per nuova e maggiore iniquità. L'abitudine al peccato, la pratica del peccato crea l'abitudine, cioè la facilità a peccare. Come già prestaste, Paolo ci dice, basta. Allo stesso modo, continua, allo stesso modo dove sono qua, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. Prestate le vostre pratiche, le vostre membra, ad una pratica che quotidianamente vi porterà ad un frutto, che è quello della santificazione. E sappiamo che la santificazione non è uno status, non è la giustificazione, che siamo stati giustificati in Cristo una volta per tutte quando abbiamo accettato Lui. No, la santificazione è un processo, è un percorso. E allora acquisiamo, ci dice Paolo, questa abitudine a prestare le nostre membra, così come le abbiamo prestate al peccato, a prestarle alla giustizia, cioè a praticare un percorso di giustizia. Entrambe queste schiavitù si radicalizzano, non vogliono rimanere e non possono rimanere lì in superficie, ma devono necessariamente crescere e svilupparsi in un modo o nell'altro. Tutto dipende da qual è il reame a cui si appartiene, quello della schiavitù al peccato o del servizio a Dio. I loro risultati, versetto 20 al 22, i loro risultati sono in netto contrasto, ci dice Paolo. Avete un frutto che è totalmente differente dall'un caso rispetto all'altro. Versetto 21. Quale frutto dunque avete allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. La loro fine è la morte. E Paolo continua e dice: poiché il salario del peccato è la morte. Sicuramente il salario del peccato è la morte, cioè la separazione in ultima analisi da Dio è questa la morte per eccellenza, al di là della morte fisica. Ma probabilmente Paolo, oltre che a pensare a questa morte spirituale di separazione dell'uomo da Dio, aveva forse in mente quel tipo di peccato di cui stavano soffrendo i romani, cioè di quella disgregazione che causa il peccato nella vita del singolo, ma anche nella vita delle comunità. E Paolo si trova a dare questo insegnamento. Che diremo dunque? Cioè, fratelli, che stiamo facendo? Come ci stiamo comportando? Dov'è la nostra santità? Questo è il peccato, conduce alla morte. Ma le vite spezzate che state vivendo, che frutto pensate che siano? Il frutto della giustizia? Noi siamo creature all'immagine di Dio. E bene o male, ricerchiamo di completare questa immagine nella nostra vita. Se conosciamo Cristo, bene. Se non lo conosciamo, male. Ma cerchiamo altrettanto di provare un riempimento per questa immagine di Dio nella nostra vita. E il peccato spezza. Il peccato distrugge. Chiaramente dove ci sono rovine, saranno rovine su rovine. Versetto 22 e 23. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Chi offre se stesso in ubbidienza cresce nei frutti dello Spirito e oltre a ciò ottiene la vita eterna, ci dice Paolo. Chi è toccato dall'amore, dalla gioia, dall'autocontrollo, dalla bontà, eccetera, sperimenta concretamente quella libertà che tutti cercano, ma che nessuno riesce a ottenere al di fuori di Cristo. È quello che abbiamo letto. Avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. E questo è il sogno, e questo è il desiderio dell'uomo. Ed è questo quello che otteniamo come servizio a Dio. Ma come? Come noi possiamo mantenere e praticare questa nostra libertà dal peccato? In che modo possiamo tenerci liberi dal peccato? Ora, dobbiamo capire che il versetto 19, quando dice di prestare le nostre membra al servizio di Dio della santificazione, segue il versetto 18. Liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. C'è qualcosa di nuovo che è accaduto nella vita del credente che lo ha portato in una nuova dimensione. Lo abbiamo visto la settimana scorsa, ci vorrei ritornare. Per chi di voi c'era, vorrei ricordarvi solamente quella metafora che è stata usata della schiavitù, del fatto che quando uno viene messo libero, è stata fatta la legge di abolizione della schiavitù, chi poteva essere il vecchio signore non ha più pretese nella tua vita. E questa è la condizione, ed è questo quello che ci sta dicendo l'apostolo Paolo. Voi ormai avete uno status che è nuovo, voi avete una nuova condizione, non siete più schiavi ma siete stati fatti liberi in Cristo. Ma quello che ci dice Paolo è che così come siete stati resi liberi, adesso praticate quella libertà che avete. C'è qualche libro, anche edito dei GBU, che mi sembra che dice siate ciò che siete. Cioè manifestate concretamente la nuova realtà che vi appartiene in Cristo. Se siete liberi, comportatevi da uomini liberi. Non ubbidite al vecchio padrone quando vi chiama solo perché eravate abituati a servirlo. Quello che si dice Paolo è che non dobbiamo più ubbidire al peccato perché il peccato non ha più forza nella nostra vita. Quello che ci dice Paolo è quello che ci dice anche diversamente in Filippesi, capitolo 2. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti Dio è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Che cosa si sta dicendo Paolo? Che Dio ha operato il volere e l'agire in noi, che Dio ci ha messo in una nuova condizione, un nuovo status di uomini liberi in Cristo. Ma poiché questa è la nostra condizione, adoperatevi. Qualcuno ha detto, sapendo che opera di Dio, operate. Le due cose vanno insieme. Non c'è uno scarico di responsabilità nel sapere che noi siamo stati resi liberi in Cristo, ma c'è adesso un collaborare, un agire insieme con Dio a questo frutto della santificazione. Sempre Lloyd Jones ha detto che il metodo nel Nuovo Testamento per la santificazione è quello di realizzare la nostra posizione, cioè il nostro status in Cristo, e di agire di conseguenza. Questo è il principio. Che cosa significa nella pratica? Io non voglio fare una casistica, perché il cristianesimo non è una casistica, non è un codice civile, ma nella pratica può significare fermarsi nelle situazioni concrete e vedere come bene supremo per la nostra vita e in quella circostanza Dio. Vedere tutto dalla prospettiva che Dio è il bene supremo. E quindi da questa prospettiva valutare quelli che possono essere i nostri diritti in causa, la nostra reputazione, la nostra realizzazione, le nostre pretese, le ingiustizie che ci vengono praticate, le accuse che ingiustamente forse anche ci vengono mosse. Cioè guardiamo tutte queste cose che, per quanto legittime possono essere, io non voglio entrare nel merito se un qualcosa può essere legittimo o illegittimo, ma guardiamole dalla prospettiva non più del mio diritto, della mia posizione giusta, di quello che mi spetta, ma dalla prospettiva di Dio, bene supremo per la mia vita. Incominciamo a valutarlo da questo. Fermiamoci. A volte, sapete cosa si dice? Prima di rispondere, fa silenzio e conta 1, 2 e 3. Vi è capitato? A me mi capita spesso di dover contare. Conto tante volte in ufficio, a volte non conto, devo ammetterlo, però dobbiamo fare così. In qualche modo significa questo, significa tirare il freno e dire: qual è il bene supremo? Questa è la... non voglio poi scendere nella casistica, perché io credo che noi abbiamo abbastanza discernimento, abbastanza saggezza da capire cos'è giusto e cos'è adeguato ad un carattere cristiano in una circostanza piuttosto che no. D'altronde non vorremmo mica sempre il latte, dovremmo passare prima o dopo a qualche cibo un po' più solido, e il cibo più solido dobbiamo masticarlo noi, non ce lo può tritare qualcun altro, eh? Paolo va avanti e ci ha dato questa risposta e ci ha detto, la domanda da cui siamo partiti, versetto 15, è: ma allora, dato il Vangelo, e cioè che non siamo più sotto la legge, possiamo fare quel che ci pare, piace? La prima risposta è stata no. La prima risposta è stata no, perché si dice, voi avete solo due alternative: o siete servi di Dio, oppure siete servi del peccato. Adesso Paolo va avanti e ci dà un'altra risposta nel versetto che inizia il versetto 1 e il versetto capitolo 7, e ci dice che il credente è introdotto in una nuova relazione, la relazione di unione con Cristo, cioè di persona sposata a Cristo. Il matrimonio, ci dice Paolo, comporta una perdita enorme di indipendenza. Provate a chiedervelo, siete molti di qui presenti sposati, provate a chiedervi quanta libertà avete. Una volta, quando si era singoli, potevamo decidere, faccio questo. Adesso anche la cosa più banale, che è quella di andare in ferie, bisogna coordinarsi le date, poi gli asili, i figli, è un caos, lo sapete tutti. Non c'è possibilità di ignorare questa realtà. Nel momento in cui si è sposati, bisogna fare i conti con l'altro, bisogna fare i conti con il partner. E questo ci dice Paolo: voi avete sì delle responsabilità e dei doveri, perché adesso siete sposati con Cristo. Ma è altrettanto vero che queste cose non saranno più un peso, queste responsabilità non saranno più un peso nei confronti di Cristo. Ma quali sono le nostre responsabilità? Chiariamolo, che è quella di una vita santa. Questo significa responsabilità proprio di Cristo. Non saranno più un peso, perché allo stesso modo di un buon matrimonio, in un buon matrimonio si dice che si prende piacere nel dare piacere. Si prende piacere nel dare piacere, cioè ci si adatta, si modificano le proprie abitudini per venire incontro ai desideri, ai bisogni degli altri. Non sempre è facile, spesso ci si scontra piuttosto che dar piacere, però questa è la linea di tendenza verso cui si va, a dare piacere, prendere piacere nel dare piacere. E allo stesso modo è con Cristo, allo stesso modo noi agiamo così con Cristo. Che cos'è che piace a Dio? Che cos'è che ci dice la scrittura che piace a Dio? La scrittura ci dice che piace a Dio l'onestà, ci dice che piace a Dio la purezza, la generosità, la verità, l'integrità, la gentilezza. Leggetevi ancora una volta Galati 5 per avere tutta una serie di cose che piacciono a Dio. Ma allora quelle cose che piacciono a Dio noi le facciamo non perché costretti, non perché sotto la legge, non perché attraverso di esse possiamo arrivare ad essere salvati, ma perché quelle sono le cose che compiacciono al nostro sposo, che compiacciono a Cristo. Noi è vero, fratelli, siamo liberati dalla legge, noi siamo stati liberati perché siamo in Cristo, e perché in Cristo, ci dice Paolo, siamo legalmente morti. Un matrimonio, ci dice Paolo, vincola i coniugi fino a che entrambi sono in vita. Nel momento in cui uno dei due viene a mancare per qualsiasi ragione, l'altro è libero da quel matrimonio e potrebbe legittimamente risposarsi. E questo è quello che accade alla vita del credente. Paolo ci porta avanti questa analogia imperfetta, perché nel caso del matrimonio muore il marito, muore la moglie, nel caso del rapporto credente-Cristo è invece noi che moriamo in Cristo e quindi diventiamo suoi sposi. Diventare cristiano significa che adesso ci troviamo in una relazione legale, giuridica, cioè, e personale allo stesso tempo. Un'azione che comunque in ogni caso è globale. Nessuno di noi può evitare di fare conti con l'altro. Noi non siamo sotto la legge, ma siamo sotto qualcosa di ancora più grande, che siamo uniti, siamo sposati a Cristo. E per concludere, Paolo si dice questa frase al versetto di 6: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Questa frase ambigua, questa frase oscura che in molti ambienti ha significato che cosa? Chiudiamo la Bibbia, mettiamoci a pregare, meglio se tremiamo, e vediamo che cosa ci dice il Signore. Non significa questo. Non significa questo quello che sta dicendo Paolo. Ci dice che adesso però noi abbiamo... non abbiamo più alcun vincolo nella nostra vita. Significa che non dobbiamo obbedire alla legge per essere salvati, ma che dobbiamo obbedire alla legge con una nuova motivazione, l'amore appunto di un innamorato, in un nuovo contesto, in un nuovo reame, cioè siamo accettati perché Cristo ci ha accettati e non perché osserviamo la legge. È Lui che ha adempiuto perfettamente la legge. John Stott si è espresso in modo perfetto su questo punto e ha detto: la legge esercita qualche vincolo sul credente? La legge esercita ancora qualche vincolo sul credente? La risposta è no e sì allo stesso tempo. E no, nel senso che la nostra accettazione davanti a Dio non dipende più dalla legge. Con la sua morte Cristo ha perfettamente soddisfatto le richieste della legge. Noi siamo stati liberati da quelle richieste. La legge non ha più alcuna pretesa sulla nostra vita, c'è un potere di condannarci per il peccato. La legge non è più il nostro Signore. La legge esercita ancora qualche vincolo sul credente? Sì. Sì, nel senso che ancora oggi noi la serviamo, ma per motivi e con strumenti di tale servizio, i motivi e gli strumenti di tale servizio sono stati alterati. Perché serviamo ancora la legge? Non perché la legge è il nostro maestro e ci richiede di farlo, ma perché Cristo è il nostro sposo e noi vogliamo farlo. Non perché l'obbedienza alla legge ci porta alla salvezza, ma perché la salvezza ci porta all'obbedienza della legge. Come serviamo dunque? Non secondo la vecchia lettera, ma in novità di spirito. Vorrei concludere allora. Vorrei concludere ricapitolando alcune cose che forse in tutto quello che è stato detto magari rischiano di perdersi. Rischiamo di sentirci un po' smarriti. Tradurre il Vangelo in vita quotidiana non è semplice. Non è una pratica facile e l'abbiamo visto, non ci viene forse anche neanche automatico. È un'esperienza che bisogna ponderare e in questa ponderazione l'Apostolo Paolo si dice dobbiamo evitare due estremi. Due estremi. Il primo estremo è quello che viene chiamato come moralismo o legalismo e l'altro estremo è quello di cadere in concezioni, tra virgolette, magiche della vita cristiana. Che cosa intendo per moralismo e legalismo e cosa per l'altra cosa? Moralismo o legalismo è il tentativo di conquistarsi la salvezza con i propri sforzi. E spesso, ora detta così, nessuno di noi penso che sottoscriverebbe questa affermazione, cioè nessuno di noi direbbe che vuole conquistarsi la salvezza con i suoi meriti. Almeno spero che nessuno di voi lo pensi. Però a volte noi abbiamo un legalismo soft. Un legalismo soft è quello che fa uso degli strumenti della grazia, quale la preghiera, della scrittura, la comunione fraterna, il sostegno reciproco e tutte quelle altre cose che Dio ci ha dato come strumenti di grazia per andare avanti in questa vita, come una sorta di merito per andare avanti. Più ci applichiamo nello studio biblico, più assidui siamo. Teniamo quasi la contabilità degli studi, sono presente a tutti, faccio preghiere assidue, belle e lunghe. È come se queste cose ci permettessero di... Abbiamo questo moralismo, questo legalismo un po' camuffato, un po' religioso, un po' cristiano, un po' convertito. Se questo è il tuo pensiero, allora sappi che la fede non lascia spazio ad alcuna forma di legalismo o di moralismo. Anche della forma soft, perché come ci ha ricordato Paolo, il credente non è più sotto la legge, ossia non dipende da essa per la sua salvezza. Non c'è più spazio, non c'è più spazio. Questo è il primo estremo. Poi c'è chi allora, dare questo, ne presenta un altro estremo, quasi come un'alternativa. Evitiamo il legalismo, anche quello soft, Ma sì dai, lascia che il Signore manifesti la vita rinnovata nella tua vita, abbandonati nello Spirito, abbandonati al Signore nelle mani del Signore, lascia che il Signore faccia la sua opera nella tua vita. Sono cose dette in un certo modo, in un certo contesto giuste, in qualche altro sono quasi un lascia che sia cosa? Così lasciato all'improvvisazione, alla superficialità, alla casualità. Anche questa pseudo concezione magica della vita cristiana dobbiamo allontanarla da noi. Il fatto che la Bibbia, che la scrittura, che il Nuovo Testamento, che è grazia, sia ripieno di comandamenti, che cosa significa? Se non che l'ubbidienza non è automatica. Che cosa significa se c'è un comandamento, c'è uno sprono a qualcosa che automaticamente non ci viene comodo, non ci viene spontaneo? Ora è vero che Gesù ha paragonato il credente a un buon albero che dà buoni frutti. Vi ricordate le parabole? Li riconoscerete dai frutti. E un buon albero sa dare solo frutti buoni. Quindi c'è questa cosa che se siamo alberi buoni daremo frutti buoni. È vero. Ma come qualche studioso ha detto, noi siamo persone e non alberi. Noi siamo persone ma non alberi. Avete mai visto un albero che rifiuta l'acqua che bagna le sue radici? Avete mai visto un albero che desidera spiantarsi dal suolo fertile per andarsi a piantare nel suolo roccioso, nel suolo arido? No. Eppure c'è tanta gente, e fra questi tanti anche credenti, che fanno proprio quello. Allora sì, è vero che riconosceremo, ci riconosceranno dei frutti, non sono frutti che vengono in automatico. E come appunto abbiamo letto, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e con tremore, sapendo che Dio che opera, operate, sapendo che Dio però opera, operate. Abbiamo bisogno di una visione equilibrata della fede. Abbiamo bisogno di saper ascoltare la grazia che ci arriva dal Vangelo e di rispondere ai comandamenti della Scrittura. Questa è la via della grazia, questa è la via che porta alla santificazione, questa è la via, la cui meta è la vita eterna. Che il Signore ci benedica. Amen.